prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ehi, 1, 2, 3, ehi, sta, ehi.
Aldi. Sinibaldi. Ma lo chiamate per piacere. Sta entrando.
Franco, non evangelista.
Sindaco, sta entrando.
Giraldi, ci sei?
Allora abbiamo il consigliere Giraldi collegato, non è in presenza. Prego, continuiamo.
Aguzzi. Angelucci, Avetti, Bigliocchi, Bizzoca, presente? Ok, Broccoletti. Carrozzoni. Carlucci. Di Marco. Domeniconi. Emili. Evangelista. Fagiani. Falcetti. Giraldi.
Ah no, no, Giraldi è in
collegato.
videoconferenza. Ok. Grillo, Arianna. Grillo, Giovanni. Guadagnoli. Labonia. Questo è presente.
Non c'è però.
Labonia. Stava qua. Leonardi. Maffei. Paris. Petrangeli. Principessa. Purificati. Raimondi. Ramagogi. Tosoni. Ubertini. Valentini. Vassallo, che c'era Vassallo? Non dalla presenza. Volpicelli. Non c'è il numero legale, Presidente, perché sono 12 presenti e 21 assenti. Quindi procediamo all'appello successivo fra il tempo stabilito.
Allora, i consiglieri Ubertini, Avetti, Carlucci, Fagiani e Bigliocchi hanno mandato la giustificazione per la loro assenza. Per motivi personali, il consigliere Giraldi ha mandato comunicazione via PEC per il collegamento da remoto. Queste sono le comunicazioni. Il regolamento mi sembra che prevede il prossimo appello tra un'ora, vero? Entro un'ora, quindi massimo un'ora, ecco, questo è il regolamento, dice. Quindi abbiamo iniziato l'appello alle 9:30, dottoressa? 10:30, quindi, 10:30. Allora, la convocazione era per le 9, l'appello è stato fatto alle 9:30, e lo dico ai capigruppo presente, perché in conferenza capigruppo avevamo deciso di fare la convocazione alle 9:30 e poi nella stesura della convocazione è stato messo le 9, però io faccio fede a quello che ci eravamo detti in conferenza dei capigruppo, e quindi ho aspettato mezz'ora per fare il primo appello. Ci vediamo entro un'ora. Arrivederci. Prego, dottoressa.
Sinibaldi.
Col microfono per la registrazione.
Sinibaldi. Aguzzi. Angelucci. Sì, sei seduto, sì.
No.
Avetti.
Assente.
Bigliocchi.
Assente.
Bizzoca. Broccoletti. Carlucci. Carrozzoni. Di Marco. Domeniconi. Emili. Evangelista. Fagiani. Falcetti. Giraldi. Grillo. Arianna. Presente? Grillo Giovanni. Guadagnoli.
Assente.
Labonia.
Assente.
Leonardi.
Assente.
Maffei. Paris.
Assente.
Petrangeli.
Assente.
Principessa.
Assente.
Purificati.
Assente.
Raimondi.
Assente.
Ramacogi.
Presente.
Tosoni. Ubertini.
Assente.
Valentini.
Sì.
Vassallo.
Presente.
Volpicelli.
Presente.
Allora, 23 presenti e 11 assenti. Il numero legale esiste, presente.
Benissimo, allora possiamo iniziare il Consiglio Comunale. Ci sono comunicazioni da parte del Sindaco? Allora, iniziamo dal punto 1, rispetto al quale era stato presentato un emendamento. C'è diniego all'accoglimento di questo emendamento a firma dell'ingegner Di Giambattista, che è qui presente, l'architetto, scusi. E quindi, se ci illustra le motivazioni del diniego dell'emendamento, poi procederemo alla trattazione del primo punto. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, era stato presentato un emendamento dal consigliere Vassallo, che praticamente era una proposta di revisione della delibera, che senza che leggo tutta la risposta sintetizza un attimo la nostra istruttoria. Praticamente c'erano alcuni punti, principalmente due, che chiedeva in questo emendamento, ovvero di tenere conto del fatto che fosse un valore dell'Agenzia delle Entrate del 2021, quindi secondo quanto dice nell'emendamento ad oggi probabilmente non valido e superato, e l'altra era quella che alcune aree ricadevano all'interno di quella che è la perimetrazione della rigenerazione urbana, che prevede degli incrementi fino al al 30% la legge regionale. Allora, su questi due argomenti principalmente, allora, noi ci siamo espressi dicendo, allora, innanzitutto per quanto riguarda il valore, quello che è allegato alla delibera, il valore dato dall'Agenzia delle Entrate nel 2021, e alleghiamo nella nostra risposta una tabella di tutto quello che è l'andamento dei valori OMI dal 2021 al 2025, a dimostrazione del fatto che il valore ad oggi è ancora congruo, addirittura per alcuni periodi ci sono stati dei lievi abbassamenti, quindi sicuramente non avremmo dei valori superiori di quelli che abbiamo nella delibera, e comunque prendiamo atto della proposta di chiedere nuovamente la stima all'Agenzia delle Entrate, che potremmo fare nel corso di questa annualità e eventualmente per la prossima delibera. E l'altra parte, quella della rigenerazione urbana, in realtà questa delibera è una delibera che riguarda i prezzi di cessione delle aree inedificate. La rigenerazione urbana interviene come principio della legge sugli immobili. Il 30% di premialità che prevede la legge e che viene citato nell'emendamento è una premialità che viene fatta su immobili esistenti, e mentre questa delibera, come ho già detto, interviene esclusivamente sulle aree inedificate. E oltretutto questa è una delibera che, come ci dice l'articolo 14, è obbligatoria propedeutica al bilancio, e per questo la riproponiamo ogni anno, e essendo propedeutica e facendo parte, insomma, del pacchetto del bilancio, deve comunque prevedere dei valori certi. Quindi quello che viene messo nella proposta di emendamento sono anche degli atti di indirizzo verso gli uffici che non sono congrui, diciamo, con la disciplina di questa delibera. Ecco, questa è la sintesi della nostra risposta.
Grazie architetto per l'illustrazione. Il consigliere Vassallo, che era proponente dell'emendamento, ha intenzione di replicare? Sì. Abbiamo solo un microfono per i consiglieri e un microfono per il tavolo della presidenza, quindi chiedo la cortesia di far girare il microfono. Prego, consigliere Vassallo.
Grazie presidente. Un puntino che penso che era più opportuno che le osservazioni e la relazione che ha fatto il dirigente dovevano arrivare prima del Consiglio Comunale, come io mi sono attenuto ai 10 giorni previsti dal regolamento per presentare gli emendamenti. Questa è sempre una scorrettezza nei riguardi del consigliere comunale, perché lei parla, io l'ho avuta adesso, non so che dirle, se concordiamo o meno, insomma, quello che lei ci ha letto o ha sintetizzato. Però lei, al di fuori di tutto, non è entrato nel merito quando io chiedo la verifica sugli oneri di urbanizzazione, perché lei sa benissimo che c'è una sentenza prima del TAR, poi confermata dal Consiglio di Stato, che nella zona del terzo decennio che io richiamo c'è stata una sentenza che ha annullato il terzo decennio del piano regolatore per la 167, e sulla base di questo chiedevo pure di verificare, e chiedevo nulla di particolare ma di disponibilità, perciò era un intervento per aiutare l'amministrazione, di prevedere l'istruttoria tecnica, la verifica dei vincoli convenzionali, che cosa sta succedendo, perché noi continuiamo a verificare il costo delle aree, la trasformazione del diritto di superficie in proprietà in una zona che è saltata, cioè tutti gli atti il Consiglio di Stato l'ha dichiarati nulli. Allora, sempre ai fini della collaborazione, era quello che scrivevo a voi di verificare questa cosa, perché anche in commissione, ricordo che c'era l'assessore, la commissione che abbiamo fatta, non mi ricordo se era bilancio, mi pare urbanistica, però più che bilancio, abbiamo sollevato questa questione, e questa questione c'era stato un impegno da parte anche mi pare dell'assessore, adesso onestamente non ricordo se era bilancio o urbanistica, di verificare questo. E perché tra l'altro un'altra questione relativa è il costo degli oneri, come dicevo, di urbanizzazione. Perché come sappiamo la Corte dei Conti purtroppo è intervenuta anche all'interno del ricalcolo delle opere di urbanizzazione. Come sa benissimo, io ho la sentenza, che tra l'altro ce l'ha data Biocchi, perché era uno insieme, penso anche con Valentini e compagni, che erano stati richiamati dalla Corte dei Conti, poi con una serie di conteggi che ho visto che fece l'ex ingegnere capo, non mi ricordo come si chiamava, Peron, giusto, grazie, Peron riuscì a dimostrare questa cosa e fu dato mandato al ricalcolo del tutta la procedura, proprio nella sentenza della Corte dei Conti. Perciò io penso che anche lì dobbiamo metterci, perché sembra, dalla lettura, io non è che conosco tutti gli atti, i nostri concittadini stanno pagando un bucalossi che è troppo elevata rispetto alla normativa presente. Comunque, ecco, prendo atto di quanto letto da dirigente, ma purtroppo l'ho vista adesso e mi riservo di ritornarci quanto prima.
Bene, grazie consigliere Vassallo. Allora possiamo procedere con il punto 1 che illustrerà l'assessore al bilancio Andrea Sebastiani. Prego assessore.
Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti, saluto il Presidente del Consiglio, tutti i consiglieri presenti, il Sindaco, tutti i membri della Giunta che sono oggi in quest'Aula. La prima delibera è, come diceva il dirigente, come ha anticipato l'architetto di Giambattista, una delibera propedeutica al bilancio di previsione, laddove l'articolo 14 della legge 131 del 98 prevede appunto, dell'83 scusate, prevede appunto la ricognizione di tutte le aree e tutti i fabbricati prima del bilancio comunale, quindi è un obbligo di legge da parte degli enti locali che permette di ricognire tutti i valori e tutti i fabbricati che poi potrebbero essere destinati sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie per destinarsi alle attività produttive, al residenziale e alle attività terziarie. Con quella stessa deliberazione il Consiglio Comunale determina anche il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Il Consiglio Comunale nella seduta già del 30 agosto del 2022 si era espresso adeguando i valori per la trasformazione delle aree dal diritto di superficie in diritto di proprietà e si era espresso anche sulla rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione. L'indennità di espropriazione, la legge aggiunge, va verificata e va attuata in base al valore venale del bene. Nell'allegato A troverete il riferimento a tutti i fabbricati di proprietà del Comune di Rieti, anzi a tutte le aree dove potrebbero sorgere fabbricati destinati all'edilizia economica e popolare, troverete l'espansione di tutte le superfici in base alle varie zone, Micioccoli A, B, Micioccoli Viale degli Ulis, Campoloniano A, B e C e Borgo Sant'Antonio. Questo ovviamente riguarda, come diceva prima l'architetto di Giambattista, il quarto decennio, l'ampliamento relativo al quarto decennio della 167. Troverete tutti i valori e sostanzialmente valori che, come ha puntualizzato bene il dirigente, sono relativi a rivalutazioni che noi facciamo semestralmente insieme all'OMI, al quale partecipiamo in maniera strutturale ogni sei mesi, convocati appunto dall'Agenzia delle Entrate. Questo è il tenore della delibera, che ovviamente costituisce un allegato importante, strategico e propedeutico al bilancio di previsione 2026-2028, che più tardi ci accingeremo ad illustrare. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi da parte dei consiglieri. Il consigliere Vassallo, microfono. Ah, ce l'ha il microfono, prego.
È lo stesso discorso di prima. Cioè, noi sappiamo benissimo che dobbiamo poi calcolare la trasformazione delle aree in diritto di superficie, come diceva l'assessore, in proprietà. Ma se noi abbiamo, come è stato già detto, un piano illegittimo e delle convenzioni che non sappiamo esattamente giuridicamente, ecco, l'emendamento portava a questo, ad un approfondimento anche a livello amministrativo, se quello che stiamo trasformando in diritto di superficie in proprietà è garantito dalla normativa, considerata che il Consiglio di Stato ha bocciato con una meditazione pesante, niente meno leggevo, che ha stabilito che il piano è illegittimo. Dunque vorremmo sapere come viene presa in considerazione questa sentenza. Se il Consiglio di Stato dice che il piano è legittimo, conseguentemente sono pesanti legittimità e gli effetti della retroattività, perché dice anche questo. E l'emendamento perciò era, sindaco e assessore, costruttivo, nel senso che chiedevamo che gli uffici ci dessero la possibilità di capire giuridicamente come stanno gestendo questa situazione di illegittimità del terzo decennio. E perciò era costruttivo, non è che, ma mi sembra che c'è una chiusura netta anche rispetto a sentenze del Consiglio di Stato che poi sono talmente chiare ed emesse. E la seconda domanda erano che volevamo capire come vengono calcolati i costi delle aree, perché sulla base di questo era sempre la stessa questione, e sulla base di questo qual è il valore, perché pagano di più se gli oneri secondo la Corte dei Conti sono troppo elevati. Questo era il concetto, Presidente, di collaborazione, di tranquillità nei riguardi delle scelte che noi dobbiamo fare, perché ci sono giuridicamente delle sentenze belle chiare. Per questo motivo io voto contro.
Grazie consigliere Vassallo. Altri interventi? Mi sembra di no. Repliche?
No, colgo in maniera assolutamente collaborativa l'intervento del consigliere Vassallo, però come ha detto il dirigente, e questa è una questione che ovviamente credo che vada approfondita nelle opportune sedi, cioè con l'ausilio della segretaria generale anche, questa delibera però riguarda il quarto decennio, non riguarda i valori relativi al valore delle aree relativi al terzo decennio, benché il legislatore, come ricordava lei consigliere, abbia dichiarato l'illegittimità del terzo decennio, questo non significa che questa delibera sia illegittima, perché riguarda tutte altre aree e riguarda tutto altro ampliamento, appunto, che si colloca in epoca successiva da un punto di vista temporale rispetto alla valorizzazione relativa al terzo decennio. Per quanto riguarda invece il valore delle aree, come ho detto prima in sede di illustrazione, queste vengono prese in considerazione in base ai valori dell'OMI, quindi in realtà non c'è soltanto una rivalutazione annuale, ma c'è una rivalutazione semestrale, perché come ricordavo prima il Comune partecipa a questo tavolo permanente ogni semestre convocato dall'Agenzia delle Entrate e quindi monitora quelli che sono i valori residenziali delle singole aree e dei singoli immobili su cui quelle aree sorgono. Ecco il motivo per cui credo che questo che lei pone è un problema superato e di natura differente rispetto alla sostanza di questa deliberazione.
Bene, grazie Assessore. Non ci sono altre richieste di intervento, per cui possiamo procedere con la votazione di questa delibera. Prego, dottoressa.
Aguzzi? Assente. Angelucci? Avetti? Assente. Bigliocchi? Bizzoca?
No.
Broccoletti? Carlucci? Carrozzoni? Di Marco?
Sì.
Domeniconi?
Sì.
Emili?
No.
No. Evangelista? Sì. Fagiani? È assente. Falcetti?
Sì.
Giraldi? È assente. Sì. Grillo Arianna?
No.
Grillo Giovanni?
Sì.
Guadagnoli? Labonia?
Sì.
Leonardi?
No.
Maffei?
Sì.
Paris?
Sì.
Petrangeli?
No.
Principessa?
Sì.
Purificati?
Sì.
Raimondi?
Sì.
Ramacogi?
Sì.
Tosoni?
Sì.
Ubertini?
Assente.
Valentini? Vassallo?
No.
Volpicelli?
No.
Bene, 18 favorevoli, la delibera è approvata. Possiamo procedere con la trattazione del punto 2. Modifica il regolamento per la disciplina del...
Scusa.
Per immediata esecutività per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Come sopra. Allora adesso andiamo al punto 2, modifica il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale. Illustra la delibera l'assessore Sebastiani, prego.
Grazie Presidente. L'adeguamento dell'articolo 31, comma 2, lettera G del regolamento del CUP è stato necessario in virtù della legge di bilancio 2026 che ha previsto che il commissario al sisma possa prevedere una ripartizione di circa 5 milioni di euro per tutti i comuni interessati, ricompresi nell'allegato 2 e nell'allegato 2 bis del decreto legge 189 del 2016, cioè in favore di tutti quei comuni che sono stati interessati dagli eventi sismici del 24 agosto del 2016. Cosa prevede oggi l'articolo 31,2 lettera G del regolamento attuale vigente del CUP? Che sono esentate dal canone le occupazioni relative a messa in sicurezza e a ripristino di edifici in aree dissestate a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione e il ripristino dell'agibilità. Tant'è che questo comma di questo articolo prevede sostanzialmente che questa esenzione operi soltanto per i primi 3 anni dalla data di accantieramento. Essendo appunto demandato dalla legge di bilancio l'obbligo da parte del commissario alla ricostruzione di ripartire queste risorse di 5 milioni di euro tra tutti i 140 comuni del cratere sismico, abbiamo dovuto, diciamo così, modificare questo articolo anche perché eventualmente l'esenzione possa rientrare all'interno del quadro economico del più ampio lavoro che si va ovviamente a cantierare a seguito dei danni che hanno interessato il fabbricato dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Quindi di fatto è uno spostamento dell'esenzione dalla normativa attuale che prevede che i comuni possano esentare e poi chiedere il rimborso a quello che invece è demandato al commissario alla ricostruzione.
Interventi? Consigliere Vassallo, prego.
Ma su questa situazione vediamo che nel regolamento, questo è un regolamento, assessore, che purtroppo sappiamo penalizzerà rispetto al passato, per via, come lei ci ha riferito giustamente, non avremo più i finanziamenti da parte del sisma, no? E che purtroppo avremo quell'importo che lei ha detto, che avremo però molto di meno e successivamente. Però vede, assessore, questo regolamento sulla disciplina del canone patrimoniale è molto bene, io nel passato non ho mai approfondito, ma da quando ne abbiamo cominciato a discutere ho approfondito e vedo per esempio che ci stanno parecchie penalità rispetto ad altri, siccome questa è una città che adesso viene da una situazione di difficoltà dovuta essenzialmente nei lavori nel centro storico e nelle zone limitrofe per via del PNR, sarebbe opportuno che noi individuassimo delle percentuali differenziate, perché lei sa benissimo che purtroppo anche nel passato, quando sono stati fatti a ragione Ramagoggi, che la città è indiscutibile che si presenta meglio, però noi dobbiamo tener conto anche dei nostri operatori economici e dobbiamo venirgli incontro. Questo regolamento, non per colpa sua, parliamoci chiaro, non gli va incontro, perché come lei ha riferito avremo adesso non più la copertura da parte del commissario del sisma per i motivi che ben conosciamo, cioè che la normativa non è stata, anche se lei, ho visto degli articoli in passato, sollecitava i nostri parlamentari a intervenire perché coprirsero ancora il gettito di questo importo che nel passato hanno coperto, però è stato un richiamo che è andato perduto perché sono presi da altre cose. E purtroppo noi paghiamo questa situazione, però teniamo conto che ci sono delle penalità che potremmo modificare, ecco perché le chiedo di rinviare il regolamento alla commissione e poi al prossimo consiglio comunale. Per esempio ci stanno delle penalità enormi, no? Come la dovuta identità pari al 15% del canone sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento in concessione durante l'istruttoria che è tarda, no? Che l'interessato deve ottenere il provvedimento di concessione. Ci stanno anche altri 5-6 punti che penalizzano e che, vede assessore, aveva un senso quando la città non aveva questi problemi. Adesso la città e i commercianti, i bar che stanno nel centro storico e pagheranno purtroppo, come previsto dalla norma, l'occupazione suolo pubblico, i famosi Dior, che fino a ieri non hanno pagato, con una situazione drammatica. Dobbiamo perciò rivedere, questo è un appello che vi faccio, che sarete anche interessati perché stiamo andando verso le elezioni, e siccome ve lo faccio proprio tranquillamente, considerato che non è che parteciperò, cioè è un invito che vi faccio a voi della maggioranza di riflettere un momento e trovare insieme, anzi prima voi, delle soluzioni che individuino nelle zone che sono state interessate ai lavori del PNR di intervenire e aiutare insieme. Io adesso la proposta non voglio farla, che deve essere di tutti la proposta, non è la proposta di Vassallo, la minoranza, del Consiglio Comunale, ma più che altro del Sindaco e dell'Assessore, che vada a trovare la soluzione per non penalizzare le zone interessate nel PNR. Ecco perché chiediamo che venga ritirato, considerato che come ha detto il sindaco, siamo visti in riunione di capigruppo, faremo un prossimo consiglio comunale a breve, se possiamo intervenire all'interno del regolamento, considerato che il sisma non coprirà alcuni importi, di trovare una soluzione a scaglioni e trovare come aiutare le zone che stanno in difficoltà. Se questo non è, noi votiamo contro.
Sì, allora. Chiede la parola il consigliere Amagoggi, se mi permette, prima di darle la parola, mi rifaccio un attimo alle parole del consigliere Vassallo, sempre per onor di storia. E quando io facevo l'assessore al bilancio, mi trovai io e tutti i comuni del cratere a disquisire proprio di questo, e quindi chiedemmo e ottenemmo dal governo un finanziamento che andasse a coprire quelle mancate entrate per la sospensione di questa tariffa. Quindi io sono perfettamente in linea con la sua impostazione, ne parlavo adesso con l'assessore, perché è chiaro che un intervento in tal senso in una zona che sta soffrendo di una serie di criticità, oltre al terremoto, anche di altro genere, come lei ha evidenziato, però ecco, mi permettevo solamente di far richiamo a quanto accaduto qualche anno fa, e quando, diciamo, veramente ci fu una mobilitazione a 360 gradi di tutta la politica, si misero insieme assessori di varie estrazioni politiche. Io mi ricordo, chiamai l'allora presidente della commissione bilancio della Camera, che era l'onorevole Melilli, che si mise d'accordo con l'onorevole Trancassini, con con altri onorevoli, insomma, che avevano a cuore il territorio, e riuscirono ad andare a dare copertura a questa cosa. Era solo un ricordo, un cenno storico per capire, insomma, come l'argomento è stato già trattato in precedenza. Prego, consigliere Amagoggi, e mi scuso per questa breve introduzione.
Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. È doveroso ringraziare la comunità montana per averci messo a disposizione questa bellissima aula, perché voglio dire, non è da tutti avere un posto così gradevole per poter svolgere un consiglio comunale, diciamo, in un modo molto molto tranquillo. Io il mio intervento, allora, innanzitutto ringrazio il consigliere Vassallo per avermi chiamato in causa, perché poi effettivamente la nostra città sta cambiando volto, siamo tutti contenti di questo, i cittadini cominciano a valutare e a apprezzare finalmente il cambiamento che stiamo apportando a questa città. Ma soprattutto però voglio intervenire a favore anche di una categoria, perché giustamente il consigliere Vassallo l'ha nominata più volte nel suo intervento, che è quella dei commercianti. Non più di qualche giorno fa ho avuto modo di esternare diciamo i miei dubbi riguardo appunto una chiusura della zona, insomma, del centro storico, e pare che dopo anche un incontro che hanno fatto, diciamo, l'associazione di categoria insieme all'assessore all'urbanistica, insieme a tutti gli attori che devono vedere e valutare questa cosa, si è deciso o si deciderà di chiudere appunto la parte del centro storico un po' più vivibile, che è quella di Via Cintia, diciamo, al fine settimana, nonché ai giorni, diciamo, festivi e estivi. Naturalmente ne sono felice, anche perché la mia visione di città, anche se condivido molto in altre città la possibilità di pedonalizzare il centro, Rieti purtroppo ancora non è pronta a questo, perché Rieti ha una situazione particolare, una situazione dove tutti sono abituati a prendere le autovetture e arrivare proprio sul punto dove uno deve fermarsi per poter andare a fare delle compere. Quindi aiutare i commercianti sì, e soprattutto aiutarli tramite l'apertura del centro alla peculazione. è chiaro e evidente che dobbiamo cominciare a pensare anche però alla pedonalizzazione, quindi questo perché? Perché bene o male dovremmo anche implementare quei servizi che credo si stanno implementando, tipo ASM con le navette o tipo anche il discorso delle autovetture elettriche che cominciano a essere abbastanza in questa città. Naturalmente bisogna implementare anche le colonnine, io ringrazio all'epoca presidente del Consiglio, che all'epoca era assessore al bilancio e all'ambiente, che lavorammo molto sul discorso di mettere le colonnine in città e quindi voglio dire, io avevo il discorso di metterle in provincia e lui si prese l'onere di metterle appunto nella città di Rieti, ed oggi voglio dire che ce ne sono abbastanza per poter almeno per oggi sopperire al poco o a molto, alla molta richiesta che fanno appunto i cittadini con le auto elettriche. Naturalmente quello che io auspico, e non dico di riportare il regolamento in commissione perché questo ahimè non è neanche consono, no? Perché una volta che passa in commissione un regolamento o una qualsiasi delibera, in realtà non è che possiamo prendere e portarla per una... Però voglio dire, io spero e auspico che da parte sia del sindaco, ma soprattutto anche dell'assessore, rivolgano appunto un appello alle autorità sovraordinate nostre per poter far sì che in un certo qual modo si trovino quei fondi che servono per poter sopperire appunto a questi problemi che poc'anzi ne abbiamo discusso. E io voglio dire, chiudo l'intervento dicendo, ringraziando voglio dire il consigliere Vassallo per aver preso a cuore questa situazione che trova anche a me diciamo molto vicina, e ringrazio però anche l'amministrazione per aver in un certo qual modo aperto le porte alle associazioni di categoria dei commercianti, dove spero si trovi alla fine una quadra per poter essere tutti un po' più vicini a loro. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, prego assessore per una breve replica.
Grazie a tutti, grazie ai consiglieri che sono intervenuti. Credo che questo sia un tema delicato, importante e che vada visto un po' a 360 gradi. Credo che la vicenda delle esenzioni o comunque delle riduzioni nei confronti del carico fiscale tributario per i commercianti, per le attività produttive, oltre che va vista in termini di equilibri di bilancio, deve essere ragionata all'interno di un ragionamento più generale che investe il piano del commercio. Motivo per cui i colleghi assessori Rositani e Chiarinelli stanno portando avanti questa interlocuzione con tutte le attività di categoria, con tutte le associazioni, con tutte le attività produttive, perché chiaramente il problema ha una esegesi, un'origine lontana, ma va vista anche nell'ottica di una prospettiva futura. Noi oggi, come sapete, abbiamo dei vincoli, chiaramente questi vincoli possono essere superati, ma a determinate condizioni. Ecco perché credo che quello a cui faceva riferimento il consigliere Vassallo, quello a cui faceva riferimento il consigliere Ramagoggi, è un ragionamento che ovviamente dobbiamo e possiamo portare avanti in un'ottica generale, poi, di mantenere il bilancio in equilibrio, e soprattutto va fatto un ragionamento anche rispetto a quelle che sono nello specifico i carichi tributari che possono essere oggetto di una rivisitazione e di un alleggerimento nei confronti delle categorie produttive. Non a caso questo tema è un tema che abbiamo messo all'interno del DUP nella parte strategica, ovviamente relativa alle attività produttive e al settore dell'urbanistica. Questo lo facciamo ovviamente unitamente alle commissioni consiliari competenti, e sicuramente è un tema su cui il Consiglio Comunale sarà chiamato a proporre delle riflessioni, a proporre dei cambiamenti, a proporre anche delle innovazioni rispetto al passato. Credo che questo è il ragionamento che vada fatto, e se noi lo, diciamo così, facciamo in maniera sistematica, partendo da quello che è il tavolo che è stato convocato e che ha coinvolto per esempio le associazioni di categoria rispetto al regolamento sulla definizione agevolata, che è una misura molto importante e sicuramente che ha delle ripercussioni serie sui bilanci delle attività produttive, delle singole attività commerciali, questo è uno di quegli elementi che noi metteremo sul tavolo insieme a tanti altri per poterci fare un ragionamento nelle sedi competenti e nelle commissioni competenti. Grazie.
Grazie Assessore, a questo punto credo che possiamo procedere con la votazione, no? Consigliere Emili, prego. Microfono.
A tutti buongiorno Presidente, con tutta onestà è un intervento che non contavo di fare se non altro perché la questione poi rientra fisiologicamente nella più ampia discussione che attiene al bilancio, quindi è questione che avremmo affrontato nell'ambito del confronto sul bilancio. La piega che ha preso questo confronto a tal proposito però esige un qualche intervento per dire di questo. Tra le righe già è emersa una grande verità, questa è misura, è sciagura che va a bersagliare frontalmente una categoria, qual è la categoria in primis del commercio al dettaglio e di coloro che esercitano attività di somministrazione prevalentemente nell'ambito del centro storico, perché poi ove si discute di soggetti tenuti a pagare il canone unico patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, Assessore, prevalentemente è da inquadrare il bacino utenza e di ricaduta di questa misura in quel panorama di soggetti che appunto o tale pubblico suolo lo occupano nel centro storico. Ebbene, quindi questa è misura che figurerà quale aggravante a carico di una categoria che nell'ultimo decennio ha conosciuto il venir meno di un quarto delle imprese che esercitano la propria attività in questo settore di riferimento. E la qualcosa, come diremo meglio dopo, sicuramente è frutto di una congiuntura di carattere più generale, è frutto dell'avanzata strepitosa del commercio online, è frutto dell'avanzata ancor più aggressiva della grande distribuzione, però è frutto anche di un'epoca nel corso della quale questo è terremoto segnato in primis dagli effetti prodotti dal terremoto che hanno contribuito non poco a bersagliare ancor più queste categorie e queste imprese delle quali stiamo parlando, ed è misura questa che è da aggiungere agli ulteriori pregiudizi che queste imprese hanno finora subito per effetto dei non pochi ritardi accumulati nell'ambito delle esecuzioni dei lavori del PNRR. Sicuramente è sciagura da imputare alla pessima scelta del governo che qui e lì toglie uno 0,% alla fiscalità di carattere generale, salvo poi ribaltare queste riduzioni fiscali a carico della fiscalità locale, e da questo punto di vista sarebbe bene che anche gli organi di rappresentanza, e ce ne sono anche in aula, degli enti locali sollevassero la voce per farsi parte istituzionale nel processo che dovrebbe addebitare al governo il quesito come facciamo noi a tartassare ancor più quei cittadini che ad oggi già soffrono delle pene sin qui descritte. Ma quel che stiamo descrivendo è ancor più vero, è ancor più grave in un territorio come il nostro, dove appunto la sequenza delle sciagure ha mietuto vittime su vittime. Allora noi con questa misura, Assessore, rischiamo sostanzialmente di decapitare un settore che oggi annovera innumerevoli vittime. E poiché questa non è l'aula dove ci si può accontentare di esprimere auspici e basta, noi questa è l'aula in cui noi dobbiamo assumere le determinazioni. nei confronti della cittadinanza, e questa è misura con la quale sostanzialmente alla cittadinanza e al mondo delle imprese, che negli anni hanno subito l'aumento della Dari, l'aumento delle imposte, l'aumento della concorrenza spesso sleale, perché di per sé lo è, e del commercio online e della grande distribuzione, oggi dovremmo dirgli che per i prossimi 3 anni noi mettiamo a bilancio 1,5 milioni di entrate del canone unico patrimoniale, che escono dalle tasche di questi cittadini che a fatica tengono le serrande alzate e entrano nelle casse del comune. Si dice perché il governo, nel reintrodurre questo balzello, non ha provveduto altresì a garantire copertura a se non altro ai comuni segnati dal sisma. Vero è pure, vero è altrettanto vero però che qualcuno in città è un po' più accorto, potrebbe anche rivolgerci a noi il quesito: ma come mai le pene del comune in predissesto e le pene di un'epoca così sventurata, dove il governo nazionale spesso scarica sugli enti locali, anche sul comune di Rieti, si ribaltano sempre solo sui cittadini di Rieti? Come mai noi in 3 anni aumentiamo le spese istituzionali da 300.000 a 1.087.000 euro, senza rievocare altre spese più votate alla comunicazione che alla reale amministrazione dei bisogni dei cittadini, tra i quali sono da annoverare le grida di aiuto che provengono da una categoria che oltretutto, ripeto, negli ultimi 2 anni, oltre a patire una congiuntura di carattere generale, oltre a patire gli effetti prodotti dal terremoto, ha dovuto patire altresì la chiusura delle strade e tutti gli altri disagi accumulati appunto negli ultimi 24 mesi. Quindi mi pare scelta proposta a dir poco di buonsenso e anche decorosa per la politica tutta, a fronte di questa cittadinanza, accantonare momentaneamente questo regolamento in attesa di tempi migliori, nel corso dei quali, e ne abbiamo, ripeto, di rappresentanti in aula che siedono tra le fila di chi rappresenta gli enti locali, con l'auspicio che il confronto con i livelli sovraordinati di governo possa produrre una qualche misura di conforto per queste categorie di imprese che noi dobbiamo, ripeto, governare, non già a trattare alla stregua di soggetti nei confronti dei quali esprimere soli auspici. Grazie.
Grazie consigliere Mili. Devi replicare? No. Ok, quindi l'assessore non vuole replicare, cioè chiede la parola a Alessio Angelucci. Prego consigliere, microfono, se fate un passamano magari, ecco, a Roberto. No,
grazie. Accanto alle sciagure che sono state descritte, vere certamente, per quanto il PNRR, i lavori del PNRR, non mi sento proprio di annoverarle tra le sciagure ovviamente, ma sicuramente il sisma e le difficoltà dei lavori del PNRR, però è proprio su questi due aspetti che vorrei concentrare un secondo una brevissima analisi, perché sicuramente è un obbligo morale, politico di quest'Aula cercare tutte quelle soluzioni che possano in qualche misura aiutare certamente le attività produttive, rendere la loro professione, rendere il loro percorso lavorativo quanto più agevole possibile. Però siccome la narrazione mi è apparsa un po' troppo disastrosa, io vorrei, come dire, lanciare una traccia nell'onda della positività, che non è un'onda emotiva e che non trova agganci con la realtà, ma che ha, come dire, dei dati che sono straordinariamente oggettivi. Dal terremoto sono passati 10 anni. Certo, gli effetti di quel sisma, è vero, li paghiamo ancora oggi, ma il tempo comincia a essere piuttosto lungo da quell'evento che ha riguardato il nostro territorio, e i lavori del PNRR cominciano a vedere finalmente la loro conclusione. Accanto a questo è arrivata all'università. Io non so quanti colleghi passeggino ogni giorno lungo il centro storico, non so quanti riescano a notare il numero sempre più elevato di studenti provenienti da ogni parte d'Italia, d'Europa e del mondo nella nostra città. Non so a quanti di voi sia stato chiesto dai cittadini, a me capita ormai quotidianamente da famiglie, l'aiuto per poter trovare una casa in affitto, perché ormai gli immobili della nostra città sono tutti impegnati per gli studenti universitari. Questi sono numeri, numeri di persone che camminano nel centro storico, che vivono il centro storico, che fanno anche arricchire, viva Dio, e siamo tutti felici, il nostro centro storico. Non so quanti di voi camminano e entrano nei negozi del centro storico e cominciano a vedere marche giovanili, abbigliamento di ultima generazione, di ultimo grido si direbbe, negozi che per anni entrando ci hanno regalato e consegnato un profumo di naftalina, quella nebbia esistenziale che molto bene descriveva Monsignor Pompili in un bellissimo discorso del 4 dicembre del 2020. Oggi entrando nei negozi si respira un'aria fresca, pulita. Perché? Perché i commercianti stanno più avanti di noi sicuramente, perché hanno capito che chi comincia a girare nel centro storico ha voglia anche di spendere, ha voglia di trovare i prodotti. E lo dice uno che non ha fatto l'università in America, l'ho fatta all'Aquila, una città molto, insomma, molto simile, molto speculare a Rieti per alcuni aspetti, e che nel 2002-2003, gli anni in cui mi sono laureato, aveva nei negozi del centro storico abiti, oggettisti che a Rieti per noi erano miraggi e dovevamo appunto migrare fuori regione o fuori provincia per poterli trovare. Rieti comincia ad adeguarsi, ad adattarsi. E allora attenzione, perché quelli che oggi vengono descritti come effetti negativi in realtà stanno diventando il potenziale del centro storico. E io, se da una parte mi unisco al coro dei colleghi, dei vari gruppi consiliari che chiedono certamente un'attenzione, che chiedono di poter revisionare ciò che è revisionabile, però dall'altra comincerei a cambiare la narrazione, perché altrimenti noi rischiamo, per motivazioni squisitamente elettorali, ancora una volta di penalizzare la nostra città che da un secolo aspetta una rivoluzione antropologica, culturale, che è qualcosa di molto più profondo. E concludo l'intervento dicendo che mi è capitato proprio qualche giorno fa di passeggiare lungo via Cinzia con la mia famiglia, di prendere un gelato, di camminare sotto quei quattro lampioni che sono stati oggetto di 10 giorni di grosse, profonde analisi architettoniche da parte di persone che evidentemente hanno gli appartamenti arredati da Renzo Piano, e sentire decine di famiglie dire che bello finalmente si cammina, vedere famiglie con membri portatori di handicap lungo via Cinzia dire finalmente non devo salire e scendere da marciapiedi e rischiare di essere investito o comunque di poter camminare in maniera spericolata. Finalmente vedi famiglie che escono, entrano nei negozi, comprano, acquistano, e a queste si sommano ormai le migliaia di studenti che ogni giorno sono lì a valorizzare il nostro centro storico. Allora, se da una parte io anche chiedo alla giunta, al sindaco, all'assessore al bilancio un impegno per poter quanto prima rivedere, rimodellare, continuare il dialogo con il mondo delle attività produttive, e quindi così l'invito rivolto anche all'assessore Iarinelli, dall'altra parte però dico, cominciamo a raccontare Rieti per quello che sta diventando, e non me la sento di descrivere il PNRR con una Rieti così finalmente godibile, una sciagura. Per me invece forse l'emozione più grande, non tanto da consigliere ma da cittadino, che potessi respirare. Per questo ringrazio tutti i componenti della giunta e della maggioranza per aver portato avanti questa avventura che oggi forse attira grosse critiche, ma che domani, all'esito dell'ultimo cantiere torto, sono sicuro regalerà grosse emozioni a tutti i nostri concittadini.
Grazie consigliere Angelucci. Ci sono altri interventi? No, non mi sembra. Quindi possiamo procedere con la votazione di questo punto all'ordine del giorno, il punto 2. Prego, dottoressa.
Sinibaldi, Aguzzi, Angelucci, Avetti, Bigliocchi, Bizzoca, Broccoletti, Carlucci, Carrozzoni, Di Marco, Domeniconi, Emili, Evangelista, Fagiani, Falcetti, Giraldi? Sì. Ah sì, ha detto sì. Grillo, Arianna, Grillo, Giovanni, Guadagnoli, Labonia, Leonardi, Maffei,